Bentrovati. Ecco, come anticipato nel file audio precedente, io così ho deciso di trattare, per dare anche una sintesi semplice e allo stesso tempo abbastanza esaustiva dell'idea di cultura, anche riprendendo il concetto di cultura così come è stato spiegato finora. Per questo ho scelto di utilizzare un autore, uno studioso estremamente famoso, il sociologo e filosofo polacco Zygmunt Bauman, deceduto tra l'altro recentemente nel 2017. Si tratta di un testo molto bello, molto diverso dai successivi testi e dall'ultima parte, insomma, che caratterizza il suo sforzo intellettuale, dedito un po' a definire la nozione di liquidità che tutti noi conosciamo, no? La modernità liquida, l'amore liquido, la liquidità appunto che contraddistingue l'assetto di vita del attuale, insomma. Ecco, questo testo, Culture as Praxis, risale al 1973 e la traduzione italiana, Cultura come prassi, è stata pubblicata 3 anni dopo. In questo senso, Bauman fa una distinzione, ripeto, molto semplice, ma anche molto chiara, fra tre significati di cultura, usando una nozione di tipo gerarchico, di cui abbiamo parlato già abbondantemente, ma lo riprendiamo in modo un po' più sintetico, della nozione differenziale e infine una nozione generica. Naturalmente parliamo della slide numero 15. La cultura e i suoi significati e delle seguenti slide. Ecco, questo modo tripartito, di concepire la nozione di cultura, emerge come dire, da una forma di paralisi concettuale, molto densa, ma anche spesso così, che ha dato vita a idee e a configurazioni spesso contraddittorie, dovuta al fatto che studiosi provenienti da diversi assetti disciplinari hanno creato, ovviamente, seppur ovviamente con spirito critico e rigore scientifico, permane tuttavia una certa confusione. Da aggiungere che la cultura, pur essendo un concetto estremamente importante, viene usato con estrema disinvoltura in moltissimi contesti. Mediale, politico, etnico, comunicativo, anche bellico, educativo, ed è sempre tuttavia corredato da un alone tutto sommato di ambiguità. In questo Bauman, di questa ambiguità, Bauman è conscio. Come dire, la sottolinea con chiarezza. Egli afferma in questo testo che l'ostinata ambiguità del concetto di cultura è notoria, molto meno lo è che l'idea che tale ambiguità sia una conseguenza non tanto del modo in cui si definisce in genere la cultura, quanto dell'incompatibilità delle numerose linee di pensiero che sono storicamente confluite in uno stesso termine. E partiamo dalla definizione gerarchica, ed è sicuramente la concezione che abbiamo trattato maggiormente. Beh, in primo luogo, ecco, appresa o innata che sia, noi abbiamo postulato che la cultura sia appresa, la cultura rimane come un contratto inseparabile dell'essere umano. Esiste, secondo Bauman, una natura ideale che specifica, che è propria all'essere umano, e la cultura concretizza lo sforzo strenuamente proteso a raggiungere il potenziale più elevato della vocazione delle potenzialità umane. Ecco, la nazione gerarchica, quindi, la slide, lo vedete, è una sorta di riassunto di quello che è stato detto in precedenza. La nazione gerarchica enfatizza la tensione ideale alla perfettibilità antropologica. Implica sostanzialmente una lotta non solo simbolica ma anche materiale per definire, quindi una tensione, insomma, una sorta di tiro alla fune, per definire ciò che ha diritto a chiamarsi a pieno titolo cultura. Cos'è la vera cultura? Ripeto che la cultura in senso figurato si impone nel 1700 attraverso numerose nomenclature: cultura delle arti, scienze, delle lettere, ognuna delle quali enfatizza il grande dovere educativo, pedagogico da riversare nell'uomo, nel piccolo uomo, così da permettergli di acquisire proprietà etiche, intellettuali e cognitive tali da renderlo una persona non soltanto grandemente erudita, ma proprio portata e versata nelle sue più alte attitudini morali. Quindi l'etica ha un ruolo sicuramente centrale. Quindi non c'è soltanto erudizione, ma c'è anche etica, morale, incivilimento. Quindi un incivilimento, un ingentilimento, abbiamo detto, a tutto campo, che viene progressivamente incorporato da colui che impara come se si trattasse di una propria qualità personale. Ecco, ovviamente, come abbiamo già detto, il contesto storico è quello illuminista e la cultura è una caratteristica peculiare della specie umana. È declinata al singolare, abbiamo un'unica cultura, è propria ed esclusiva all'uomo, il cui compito è quello di tracciare una linea di un progresso, di un'evoluzione, sia scientifica sia etica, una linea che sia ispirata e guidata dalla razionalità, dalla ragione. Ecco, ripeto per l'ennesima volta, no? la condensazione di questo concetto, reso bene da Matthew Arnold nel 1869, ciò che di meglio è stato pensato e conosciuto dall'uomo. Questo ormai, così ve lo ripeto fino alla nausea. L'uso invece differenziale della cultura rimanda al necessario tentativo, poiché evidente, di spiegare le grandissime differenze esistenti fra i gruppi umani, che sono assolutamente separati per collocazione spaziale, temporale, ecologica e per configurazione sociale. Questa concezione si riferisce all'uso moderno, così a un uso differenziale, appunto relativista e pluralista, benché tale concetto non sia così moderno come abbiamo visto. Abbiamo fatto degli esempi, abbiamo così preso in considerazione alcune analisi ante litteram, no? Di alcuni autori, molti dei quali risalenti all'antichità. I greci, abbiamo visto, e anche questo Bauman lo sottolinea, i greci si sono imbatturono in altri popoli, molti altri popoli, E in questo ebbero una grande, acuta consapevolezza della loro particolarità. Svilupparono una tendenza veramente unica a prendere, come dire, dettagliatamente, coscienziosamente nota delle divergenze quasi sconcertanti esistenti fra i propri costumi e quelli degli altri popoli che venivano a contatto con loro. Tuttavia, e qui entra in ballo l'etnocentrismo, la formattazione etnocentrica di ogni credenza culturale, di ogni gruppo umano, i greci stessi vedevano queste differenze proprio come accade in seguito, proprio come accade ad altri popoli, come delle curiose deviazioni, le definisce Bauman, da un modello normale. Quindi anche qui c'era un concetto di normalità. La propria cultura è qualcosa di normale, il che porta a qualche cosa, dal concetto di normalità si parla, si passa a un concetto di naturalezza. Il normale è naturale. Ovviamente sappiamo che non è così. La cultura è convenzionale, la cultura è scelta, la cultura è delineata, la cultura è qualcosa di ben selezionato. Non c'è una cultura normale. Come non esiste un comportamento normale, questo lo sappiamo bene in moltissime discipline che attingono appunto alla criminologia, alla devianza. No, non c'è in natura il concetto di normalità. E la normalità è qualcosa di costruito all'interno di un gruppo sociale che condivide qualche cosa. E ritiene queste condivisioni di natura astratta e di comportamento concreto come normali. Chi non si comporta in questo modo non è normale, è inconsueto, è bizzarro e anche perseguibile, magari. E tornando ai greci, le informatissime descrizioni di caucasici, sciti, babilonesi, egiziani e di molti altri stranieri che ci sono state fornite dalle storie di Erodoto, sono, attenzione, costituite da un linguaggio, da proposizioni che molto spesso iniziano con «essi non hanno», oppure «a differenza da noi», il che equivale a sancire il concetto della propria normalità. È ovvio che il problema della definizione corretta della cultura è qualcosa che si presta a numerose esigenze, interpretazioni, molte delle quali riguardano la correttezza semantica, ma riguardano anche un qualcosa di reale da cui prendere spunto in modo da agire anche a livello politico, sociale e organizzativo. Quindi non rappresenta soltanto un terreno di studi astratto e speculativo, bensì molto spesso è un terreno e un canale di interessi, necessità e grandi rivendicazioni, con l'idea del pluralismo culturale, dell'affollamento di culture, della coabitazione di culture. Questo è un problema attualissimo. Come ribadito, l'indagine di natura culturale, cioè la cultura, sembra costituire la risposta più neutra, più soddisfacente, più pulita, tra virgolette, più depurata da ideologie scomode e spesso scorrette, alla questione della differenza fra gruppi umani, poiché tutto ciò che invoca la razza è stato da gran tempo screditato in base alle conoscenze genetiche delle popolazioni umane. Il razzismo biologico, pseudoscientifico, che lo ricordiamo è estremamente moderno, pone un legame causale fittizio, scorretto, tra caratteristiche fisiche di un individuo, ciò che noi vediamo, il fenotipo, ripeto, il colore dei capelli, l'altezza, il taglio degli occhi, il colore della pelle, che è un dato, il dato sensoriale prevalente, e altre, insomma, caratteristiche fisiche che possono essere anche molto distanti fra di loro. Ecco, pone un legame tra queste caratteristiche fisiche, le nostre caratteristiche fisiche, il patrimonio genetico e le attitudini delle persone che condividono certe caratteristiche fisiche, che quindi dovrebbero riflettere il patrimonio genetico. Ecco, questo viene legato a delle attitudini di tipo intellettuale, popoli più o meno versati intellettualmente, più o meno dotati, attitudini morali, così essere più o meno passionali, sfrenati, pigri, operosi, tendenzialmente antisociali, eccetera. Sappiamo che il legame è assolutamente fittizio, perché se è vero che le caratteristiche fisiche possono variare, il patrimonio genetico dell'umanità ha una variabilità, apparteniamo tutti alla stessa specie, la variabilità si aggira su una percentuale bassissima, bassissima, a dispetto delle caratteristiche fisiche che possono essere molto diverse. Non parliamo poi del salto logico con le attitudini di tipo appunto intellettivo, etico, lavorativo e dedito all'antisocialità, alla criminalità. Non c'entra assolutamente niente. Ma il razzismo biologico si pone proprio una triangolazione tra questi tre aspetti. Ripeto, una triangolazione del tutto scorretta che ha portato a dei veri e propri disastri nella storia, prolungati e di cui l'uomo appunto non può essere fiero. Ecco, mi appoggio proprio alle parole di Bauman, che è sicuramente molto più attendibile di me. Ecco, il lungo, come quando parlavamo di, come dire, di regressione degli istinti, ecco, il lungo processo di ominazione che è cominciato più o meno 15 milioni di anni fa è consistito fondamentalmente nel passaggio da un adattamento genetico all'ambiente naturale, quindi da un adattamento appunto di tipo morfologico genetico, che sappiamo essere molto lento, ad un adattamento di tipo culturale, che sappiamo essere molto più flessibile. Nel corso di questa evoluzione, che ha condotto all'uomo moderno, attuale, Homo sapiens sapiens, che tuttavia abbiamo detto non è molto diverso né fisicamente, biologicamente, né psicologicamente rispetto agli uomini di migliaia e migliaia di anni fa, ecco, si è verificata una straordinaria regressione degli istinti, che sono stati, tra virgolette, sostituiti progressivamente dalla cultura, cioè appunto da quell'adattamento immaginato, astratto e controllato dall'uomo. L'uomo ha un enorme bisogno di controllare l'ambiente in cui vive, se stesso, i comportamenti, i propri comportamenti, i comportamenti della comunità di cui fa parte. Ecco, tutto questo si rivelò molto, ma molto più funzionale dell'adattamento genetico, perché non solo perché più flessibile, ma anche perché facilmente trasmissibile. La cultura quindi permette all'uomo non soltanto di adattarsi al proprio ambiente, ma anche di adattare quest'ultimo a sé, ai bisogni, alla propria progettualità. In altre parole, la cultura rende possibile la trasformazione della natura. E veniamo alla slide 18, esempi di diversità culturale, usi, costumi, abitudini. Come dicevo, vi sono dei bisogni primari fondati sulla biologia, che è una biologia comune, che però non possono essere osservate, è molto difficile che queste vengano osservate allo stato puro, perché vengono immediatamente recepite da schemi culturali, incanalate in schemi culturali, quindi in comportamenti che sono propri di una determinata comunità. Abbiamo fatto l'esempio dei capelli, della tinteggiatura dei capelli, tra gli altri. E questo perché le società, sebbene abbiano le medesime esigenze, grosso modo, ne danno risposte diverse e generano diversi schemi di pratica, di comportamento, sia sociale che culturale, schemi sia pratici che astratti. Qui io ho cercato di limitare le immagini rispetto al corso dell'anno precedente e ecco, sto tentando di approfondire e cercare di spiegare meglio, forse come mi è stato richiesto, ecco, di limitare un po' i concetti, di fare una panoramica più ristretta di concetti, ma piuttosto di approfondirli. Ecco, questo è quello che sto facendo, sperando che vi possa aiutare, che possa essere un metodo a voi confacente. Ecco, io ho fatto vedere qualche foto che mi piaceva. Ecco, vediamo la foto di una geisha che è bellissima, ha una, diciamo, a parte oltre ad avere una tradizione storica e culturale di grande spessore, vedete come sia diversa proprio da il costume della geisha e quindi anche il ruolo, l'identità e la collocazione sociale della geisha non siano paragonabili a niente di simile nel universo, tra virgolette, non orientale, in un diverso contesto storico, sociale. La stessa preparazione, gli abiti, il modo di indossare, che prevede anche un modo di camminare, una gestualità, uno sguardo, una postura, è un tutto collegato. Non ci sono il modo di comportarsi, la non verbalità, l'abbigliamento, gli ornamenti, fanno parte di un tutto culturale. A destra invece troviamo una donna con lo hijab, con il velo, che è oggetto, ecco, non aprirò parentesi, è oggetto ovviamente di grandi dibattiti riguardo appunto le modalità abbigliative della donna in determinate culture, in determinate religioni. Sotto troviamo una donna africana a seno nudo e che non ha nulla di sessuale, evidentemente, non c'è alcun riferimento alla sessualità nel suo seno nudo, nel suo corpo nudo. Troviamo anche un corpo agghindato, come agghindata è la geisha, ma in modo completamente diverso. Le cicatrici, le decorazioni, chiamiamole così, che troviamo sul corpo di questa donna sono dette scarificazioni e sono delle forme appunto di incisione della pelle, del derma, che con il tempo crea delle cicatrici che poi, non a caso, volute, insomma, che hanno un disegno anche simbolico molto spesso, rituale, religioso, di status sociale, e che è molto particolare e molto diverso. Ecco, vedete queste tre immagini di culture molto differenti di donne appartenenti alla stessa specie. Per quanto riguarda la modalità relazionale, mi è parso simpatico riprendere un po' il tema del bacio all'eschimese, no? Il bacio sul naso, sfregandosi il naso. Ecco, perché le differenze biologiche non possono essere osservate, diciamo, allo stato puro, cioè così come sono, ammesso che ci sia un così come sono, non lo sappiamo, perché vengono immediatamente incanalate in schemi culturali, questo l'abbiamo detto e ridetto. E io ho fatto alcuni esempi di differenze che hanno ricevuto un significato culturale, differenze di genere, beh, i generi fanno parte della specie umana, i rapporti fra le generazioni, quindi trasmissione, educazione, bisogni primari, abbiamo detto, la nutrizione, il sogno, la riproduzione stessa segue delle regole diverse, come la famiglia, ma anche le stesse, diciamo, tecniche, perdonatemi, di riproduzione, anche le stesse tecniche nel rapporto sessuale sono molto diverse da cultura a cultura. L'idea di famiglia, l'abbiamo detto, l'educazione dei piccoli, gli universi religiosi e le rappresentazioni del mondo, perché il mondo non solo viene vissuto, ma viene anche immaginato in un certo modo. E l'aspetto religioso sicuramente ha un ruolo fondamentale nel dare una struttura, nel dare una lettura alle rappresentazioni del mondo come viene visto, come vengono viste le relazioni, le cosmologie, le leggende, i miti, come la nascita del mondo. Ogni cultura ha dei miti riguardo la formazione del mondo, miti affascinanti che invocano elementi naturali, invocano divinità, invocano stati naturali, fenomeni naturali che allora non potevano essere spiegati scientificamente. Ora, perché abbiamo detto che dedicheremo così una parte proprio all'universo religioso come sistema culturale? Ma perché l'universo religioso in parte fonda la nostra cultura, anche le culture che si definiscono laiche. Perché in qualche modo le credenze di tipo religioso hanno dato un imprinting alla cultura, anche se ormai in molte nazioni, in molti stati, la religione ormai in Europa, in Occidente, poi dipende ovviamente, non tutte le nazioni hanno lo stesso, diciamo, tipo di regime, non mi riferisco al regime politico, ma proprio stile di vita, insomma, regime di vita. Però anche se ci riteniamo e ci professiamo non praticanti o comunque propensi a una religione molto soggettiva, sicuramente la religione ha tracciato una linea, ha dato una sua impronta fondamentale alle nostre abitudini più comuni. Pensiamo, le cose adesso sono cambiate, ma pensiamo alla stessa domenica, che è un giorno particolare sicuramente, ma rappresenta una festa religiosa. Il Natale che ormai è diventato una festa anche molto, molto laica, molto consumistica, ma l'essenza del Natale è di natura religiosa, di un certo tipo di costrutto religioso, naturalmente.